Sacchettelis della Lombardia, che la zona rossa è volata via. Ogni mattina, qual leva il sul, son tutti ammucchiati e se il picchiano in tel pule 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 fa il tacchino. Qua 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 locchetta. Cif ciaf l'imbianchino, è di noi che cosa sarà? Zan zan.
Uno, nessuno, 100.000.
Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Qui a 9 e 8 minuti in punto, siamo pronti per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan con l'Alpino in regia e Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi in redazione. C'è anche il buon Leonardo Manera che forse uno di questi giorni arriverà anche a trovarci, lascerà la sua casa, il suo rifugio comodo vicino Piazza Udine e si avventurerà per le vie di Milano. Bene, siamo qui, voi chiamateci all'800 24 00 24, scrivete una mail se volete a 100milan@radio24.it e abbiamo anche i numeri di WhatsApp, lo sapete, 349 238 6666. Eccoci.
I will not be easy and it will not be easy.
Rock duro.
Abbiamo tante cose da raccontare anche oggi in questa puntata in cui mettiamo insieme tanti argomenti, poi voi dite la vostra. Io voglio iniziare come faccio ogni giorno dal ricordare che da 92 giorni, purtroppo questa conta non si ferma, da 92 giorni ci sono 18 marittimi di Mazara del Vallo che sono detenuti in Libia, Bengasi. Incredibilmente non ne parla nessuno. Ieri ho citato Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Marco Marrone, ben ritrovato, uno dei due armatori del peschereccio Medinea sequestrato. Buongiorno Marco.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Perché si parla tanto di silenzio per fare in modo che le indagini e le trattative vadano avanti. Credo che di questo silenzio siate un po' stufi però, perché è un silenzio che non porta a nulla.
Eh sì, purtroppo, come avete detto voi, già 92 giorni, un tempo assurdo, e oggi è il 1° dicembre, inizia un mese particolare per noi, per tutti, quindi mi lascio immaginare il nostro stato d'animo, altro che silenzio, qua ci sarebbe veramente da urlare dalla mattina alla sera.
Vi eravate sentiti in questa breve telefonata, no breve, una mezz'oretta, 40 minuti di telefonata per permettere di salutare un po' tutti tramite la Farnesina? C'era quindi un canale evidentemente di comunicazione aperto da allora, una ventina di giorni fa, no 10 forse, più nulla.
Da giorno 11, guarda, dall'11 novembre.
Esatto.
L'11 abbiamo avuto questa telefonata, c'è stato detto poi dopo la telefonata siamo stati col ministro Di Maio, ci ha detto sì, c'era un nuovo canale aperto, trattative che vanno avanti, però da allora di nuovo è calato il silenzio e quindi guarda, non ci sono più veramente parole, non sappiamo più a chi altro rivolgerci, a cos'altro sperare, non ce la facciamo più.
Ma io credo sempre alla Farnesina, non ci sono altri interlocutori, c'è cioè il Ministero degli Esteri. Io volevo solo sapere se voi avete un canale con la Farnesina, cioè un numero di telefono, qualche funzionario che, non c'è bisogno di dire chi, vi informa, vi tiene aggiornati.
Sì, abbiamo un numero 24 su 24, chiamiamo e abbiamo sempre notizie, per così dire, che le notizie poi alla fine sono purtroppo sempre le stesse, ci dicono sempre che stiamo lavorando, che e che stanno trattando trattative particolari, delicate, difficili.
Sì, però, sì, sono sì, tornati in ballo questi famosi calciatori per la Libia e scafisti condannati in via definitiva a 30 anni di carcere per l'Italia.
Sì, però ripeto, anche questa cosa mai confermata dalla Farnesina, magari non la potranno mai confermare, ci mancherebbe, però mai confermata, e quindi atteniamo a quello che dicono loro, sono notizie, ecco.
Notizie. Tenete duro, Marco Marrone, grazie. E grazie, ci risentiamo. Noi quello che facciamo è, se non altro, come conta, io dico sempre a scopo civico e non politico, perché non mi piace che venga strumentalizzata politicamente, poi tutto è politica ovviamente in Italia. 92 giorni. Un pochino infastidito da questa colpevolizzazione che c'è nei confronti dei cittadini italiani. Io vedere il dito continuamente puntato contro di noi, sinceramente lo trovo un po' fastidioso. Oggi leggevo l'intervista interessante a Enrico Ruggeri, l'artista che è passato anche qua a Radio 24 e che oggi a Libero dice: le idee contano più della salute. Certo, il titolo è una frase forte. Le mie idee, i miei pensieri contano più della salute, perché ormai c'è questa idea per cui ti dicono: stai attento che capita anche a te, bada alla salute, perché ormai abbiamo il terrore della morte, il rispetto delle generazioni precedenti verso la morte non c'è più. Adesso abbiamo il terrore, abbiamo come unico valore quello della salute biologica: vivere un anno di più, un mese di più, tre mesi di più, fare un compleanno in più. Se poi chiusi in casa come dei ragnetti solitari, non importa, l'importante è vivere di più, un pochino di più. E con questa, dico io, non dice Ruggeri, dittatura della salute biologica, ci ritroviamo a accettare tutto, essere chiusi in casa e stare così. Molti gli dicono: e qual è la soluzione? Tu qual è la soluzione? La soluzione è quella di vivere ovviamente mantenendo il rispetto di tutte le norme che ci hanno dato e che ci hanno inculcato, ormai le sanno anche i muri, la mascherina, il distanziamento, lavare le mani, eccetera. Ma vivere, no, non è possibile, perché allora aprono i negozi, potete tornare a fare shopping, cari italiani. E gli italiani cosa fanno? Vanno a fare shopping. E gliela hanno detto che riaprono i negozi, vanno a fare shopping. Il giorno dopo, no. Così non va bene, cari italiani. Non dovete assembrarvi nei negozi. Ieri c'era la sottosegretaria alla salute Zampa da Simone Spezia, ha detto questo. Sentite bene, sentite.
Capisco che devi fare le compere, però non credo che se si va tutti lo stesso giorno migliori, e soprattutto quando vedi che c'è una situazione così, forse o cambi zona oppure torni a casa e rimandi.
Capito. Dovete chiamarvi tutti! Alpino, tu a che ora vai a fare shopping e in che zona? Alle 18, io vado alle 18:30, però se tu vai in quella zona io vado in un'altra. Allora, perché ti dicono: ci vuole il buon senso. Uno arriva lì, il buon senso. E vi sembra buon senso aprire i negozi e poi lamentarsi da parte delle istituzioni che la gente va a fare shopping nei negozi? Vi sembra una cosa di buon senso? No, e invece è così. Peter Bescapera pensa come me, siamo in due, Alpino, siamo in due. Cioè, non lo so, dov'è il buon senso in questo? Insomma, magari ci sono anche quelli che dicono: andate a fare i negozi, aiutando i negozi di prossimità e di quartiere, e poi no, troppo assembramento. Però magari sono contro lo shopping online, uno sta a casa comodamente. Bisogna aiutare i negozi di quartiere. Allora mettetevi d'accordo. Pensare che tutti gli italiani si mettano d'accordo, milioni di italiani, sull'orario, stilando il calendario di quando si va a comprare un paio di mutande, è un po' complicato. Forse basta dire: aprano i negozi, state attenti, mascherina, distanti, e vivete! 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 C'è un altro dibattito in arrivo, quello sui vaccini. Oggi Michele Serra è spettacolare. Arriveranno i vaccini, scrive Nella Maca. Il dibattito scientifico sarà infuocato, appassionante, con risse fra fautori di quello tedesco, russo, cinese. Ci sarà il derby tra la ricetta delle multinazionali e quella della casalinga di Voghera e i Novax, naturalmente, sempre presenti come farne a meno. Ci saranno il dibattito televisivo tra virologi a colpi di provetta. Ecco, scrive Serra, desidero non partecipare al dibattito per una ragione insormontabile, cioè che di vaccini non so niente. Non sono medico, non sono ricercatore infettivologo, non sono mai entrato in un laboratorio. E gli argomenti dei quali non so niente sono infiniti. È per questo che si sono formate nei secoli le competenze, le lauree, le specializzazioni, le professioni. Per questo, se è rotto l'ascensore, non mi calo nella tromba con cacciavite e martello, chiamo il tecnico dell'ascensore. Dunque, a mia tutela, scrive Serra, a tutela di quei pochi che non vorranno avere un'opinione sul vaccino, rivolgo una supplica alle autorità sanitarie. Per piacere, decidete voi. Decidete per il meglio, con chiarezza, diteci la marca, la posologia, se digiunare prima o dopo, come vestirci per andare a vaccinarci, tutto quello che volete, purché non ci lasciate in balia del dibattito. Sui vaccini, per cortesia, il dibattito no! Sui vaccini è stato molto chiaro Burioni. Devo dire che quando parla ha delle metafore chiarissime, arrivano proprio a tutti. Sentite cosa ha detto Burioni, ne ha dette due di cose molto interessanti. Quella che dice all'inizio, il paragone sul ponte di Messina, e poi il resto.
Noi avremo compiuto veramente un'impresa incredibile, come aver fatto il ponte sullo stretto in tre settimane. Un vaccino del quale non sono disponibili dati di sicurezza non viene approvato. Dire io non mi farò il vaccino se non ci sono dati sulla sicurezza è un po' come dire io non guiderei un'auto senza freni. L'auto senza freni non la vendono perché non la immatricolano, non è possibile. Quindi nel momento in cui il vaccino sarà approvato, noi dovremo avere fiducia in queste istituzioni perché la meritano e perché tutti i farmaci che assumiamo sono stati approvati da queste organizzazioni.
Punto e fine. Cioè dire ma il vaccino in commercio ma fa male. Avete mai visto una macchina messa in commercio senza freni? No. No. Adesso ovviamente gli assolutisti del pensiero diranno che no, non è così, fanno male, le solite questioni. Certo, il paragone sul ponte sullo stretto fatto in tre settimane, non lo so, spero che gli ingegneri abbiano fatto bene i rilievi su quel ponte, tra virgolette, fatto in tre settimane, cui paragona il vaccino Burioni. Prima dell'ospite voglio farvi sentire un'altra persona, una persona di buon senso. Io lo considero umanamente un grande. Parlo di Rino Gattuso, eh? Elisabetta Fusconi, sai chi è Rino Gattuso? Nota esperta di calcio, editorialista di Tutti i Convocati, la nostra Elisabetta Fusconi. Rino Gattuso, oggi allenatore del Napoli. Non lo sto giudicando come allenatore, è stato anche al Milan, sto giudicando come uomo. Mi sembra in un regno e in una società di, lo posso dire, paraculi a piesso spinto, uno che dice sempre quello che pensa. E recentemente ha detto anche delle frasi non proprio brillanti nei confronti del mio Milan e suo Milan, ma questo non conta, lui dice quello che pensa e quindi ha fatto un po'... ha tirato le orecchie ai napoletani su Maradona, quindi apriti cielo.
Si respira un'aria triste, posso anche non dirla, però la dico. Però in questo momento, secondo me, la città deve avere anche buon senso, perché troppa gente senza mascherina, è giusto. Maradona è una leggenda, e lo sanno tutti, e sanno chi è a Napoli, lo sanno. Però in questo momento secondo me bisogna fare i bravi, perché sennò ne pagheremo le conseguenze tutti quanti. E dopo dispiace, io capisco l'affetto, tutti noi abbiamo il dovere di fare le cose fatte bene.
Bravo Rino Gattuso.
Va bene, dai, ho detto tante cose, adesso voglio ascoltare. Voglio ascoltare gli ospiti, a cominciare da un infermiere che è impegnato in un progetto su 4 carceri della Lombardia. Sì, perché il Covid c'è anche nelle carceri e sento già l'eco delle proteste. Chi se ne frega delle carceri? Non rievocherò la famosa e celebre frase che il livello di qualità di democrazia di un paese si giudica dallo stato in cui sono le carceri, luoghi di detenzione, di privazione della libertà, ma non sono luoghi dove i diritti devono essere negati, soprattutto in questo momento dove gli assembramenti nelle carceri sono ovviamente scontati, purtroppo. E allora si cerca di rimediare. Mario Ferrara, buongiorno, lei è infermiere.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Grazie, lei da 6 anni lavora per Medici Senza Frontiere, io voglio ricordare un'organizzazione, vinse anche il Nobel un anno, insomma una grande organizzazione, lavora in tutto il mondo e lei anche in tutto il mondo, è stato anche impegnato anche in Africa, ha lavorato anche in situazioni, per esempio se dico Ebola, lei ne sa meglio di noi, no? E, lei lavora su 4 prigioni della Lombardia, Como, Busto Arsizio, Lodi, Bollate. Cosa ha pensato che si può fare per ovviare a questa situazione del Covid?
Ma, Medici Senza Frontiere, data l'esperienza accumulata nella gestione di grandi epidemie, ha deciso di dare il proprio supporto agli istituti penitenziari della Lombardia, specialmente in quelli dove si sono verificati casi di Covid. In questa fase non siamo direttamente impegnati nella cura dei pazienti, per i quali i medici e gli infermieri comunque stanno facendo un ottimo lavoro, ma siamo più impegnati nella prevenzione, ossia nel rinforzare tutte quelle misure per evitare la diffusione del virus nelle prigioni.
Sì. Per esempio, questa idea delle videotelefonate, perché ovviamente sì, i colloqui sono ridotti e sono anche fonte di rischio, ce la spiega?
Sì, dunque i colloqui con i familiari sono stati interrotti proprio per evitare che si possano verificare fenomeni di trasmissione del virus. Alcuni detenuti l'hanno accolta positivamente questa cosa, altri invece un po' meno, perché ovviamente il contatto con i parenti e con i propri familiari è molto importante per loro.
E quindi in questo
momento i colloqui si svolgono prevalentemente attraverso videochiamata. Quindi il detenuto si reca in questa saletta identificata per questi colloqui, gli agenti di polizia penitenziaria mettono in contatto il detenuto con la propria famiglia, alla fine del colloquio comunque il detenuto è responsabile per sanificare l'area che ha occupato.
Certo. Senta, lei vede dei paragoni, ovviamente ogni infezione è di diverso tipo, non sto paragonando assolutamente quello che è successo per esempio in Africa, l'Ebola, però
certo,
la situazione delle carceri è una situazione un po' particolare rispetto al resto della società, lì l'assembramento è evidente e poi se c'è un caso non è neanche facile porre in isolamento le persone rispetto agli altri. Allora, che cosa rischiamo riguardo al Covid e le carceri dove ci sono, ricordiamo, circa 40.000 persone in Italia?
Sì, esattamente. Beh, le difficoltà maggiori sono legate alla struttura del carcere, poiché ovviamente non è stata concepita come un ospedale, ma come un luogo di detenzione. Un altro aspetto è che la legge garantisce al detenuto delle attività che possono essere quali l'ora d'aria oppure la palestra, che sono assolutamente necessarie per la salute psicofisica del detenuto. Però in questa fase ovviamente è opportuno prendere delle misure per insomma, diminuire le opportunità che i contatti che i detenuti possono avere
per
tra di
esempio
loro.
Scegliere, ecco, tra l'altro devo correggere perché esatto, ho detto 40.000, ho stimato al ribasso, sono 53.000 circa i detenuti, quindi sono di più. Per esempio i detenuti in Lombardia che hanno il coronavirus vengono trasferiti in 2 carceri, San Vittore e Bollate. Ecco,
esattamente.
Mi viene in mente un po' come quando si dice i Covid hotel, cioè trovare delle strutture che ospitano solo loro tutti i detenuti positivi.
Infatti sono stati identificati questi due carceri, come le diceva, Bollate e San Vittore, poiché queste strutture hanno abbastanza spazio per accogliere molti detenuti e hanno delle equip sanitarie comunque numerose e molto ben preparate. La nostra strategia comunque si è formulata nel dare più supporto agli istituti carcerari più piccoli, quindi i satelliti, in modo da diminuire le opportunità di contagio ed evitare che questi due carceri, due hub si saturino.
Certo. Secondo lei siamo preparati ad affrontare questo tema nelle carceri? Già, come abbiamo visto, è difficile nella società.
Sì. Non è facile perché per mille limitazioni inerenti alla struttura carceraria, poi a volte la carenza di personale, però insomma le equipe stanno facendo del loro meglio per gestire la situazione e fino adesso insomma i risultati sono abbastanza buoni.
Sono buoni. Io la ringrazio, grazie a Mario Ferrara, ripeto, infermiere, da 6 anni lavora in Medici Senza Frontiere, che porta avanti questo progetto con le carceri della Lombardia, ma dovrebbe essere, a mio modo di vedere, esteso un po' a tutta Italia per cercare di affrontare una situazione. Io immagino anche la situazione psicologica per molti in carcere, il momento del colloquio del parente, il momento anche di conforto, di supporto psicologico, di aiuto, e in questo momento sono sospesi ovviamente i colloqui, possibile fonte di contagio, e questo aumenta anche lo stress della condizione di chi si trova già in situazione di privazione della libertà. In ogni caso andiamo un attimo in pubblicità, poi parleremo con il procuratore dei minorenni di Milano, Ciro Cascone, di questa vicenda che riguarda Monza, questo omicidio con due ragazzini. Certo, ragazzini, sono ragazzini, 14-15 anni, ragazzi, come li volete chiamare, che hanno ucciso il loro pusher, così dicono, per punirlo anche, pare, un movente dichiarato, per punirlo perché li aveva introdotti al mondo della droga. Ne parliamo tra un attimo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, ma guarda che il dibattito su questi argomenti lo fate voi dei media, non lo facciamo noi stando a casa. Pensaci.
Milan, polemiche sterili.
Beh, vi presento il re delle polemiche sterili, Leonardo.
Buongiorno.
Manera, vedi, già neanche lo presento e già sa. Buongiorno Leonardo.
Ma l'ascoltatore, buongiorno, ricorderà che avevamo lanciato qualche anno fa la rubrica, no, della polemica sterile. Potremmo rilanciarla.
Ah, oggi dici che ho fatto una polemica sterile?
Ma tu fai sempre polemiche sterili. Hanno ragione gli ascoltatori, siete voi giornalisti che rilanciate questi temi.
Ma
per coprire gli spazi.
Io no, non lo faccio il dibattito.
Sì, rilanci.
Va bene,
sembra
dai.
Che non rilanci, ma rilanci.
Comunque su questo vivete nel rispetto delle regole, ho raccolto un paio di applausi degli ascoltatori e un 5.000 insulti. Ma va bene così, no? Tu da che parte stai, Leonardo? Vuoi unirti alla folta schiera, così, da pecora che segue il gregge negli insulti, o...?
Io sono il gregge, io vado sempre dove va il gregge, non riesco mai ad andare da solo. No, io sono proprio in mezzo al gregge, sono l'uomo gregge. L'ho scritto anche sotto il campanello di casa
mia. No, ma scusa, perché dicono buon senso, ma tu trovi buon senso nel dire apriamo i negozi e poi lamentarsi se la gente va a comprare nei negozi? No, non mi sembra
una
cosa.
Io ho già detto qual è la mia previsione, che poi a gennaio ci dirà, l'avevo detto anche a te, poi l'ho detto anche tu, che a gennaio ci diranno vi siete mossi troppo e quindi dobbiamo tornare un po' a chiudervi.
Come, scusa, buon senso, per il Natale stanno dicendo adesso chiudono questo, chiudono quest'altro, no agli alberghi, no di qui, no di là, no di su, scivolano di giù. Sai l'unica deroga sulla quale si sta pensando? Di poter visitare le persone molto anziane. Ma come? Ma ci hanno detto che le persone molto anziane, giustamente, sono quelle più fragili e non dobbiamo, come dire, visitare. L'unica deroga è andare a visitare il nonno di 90 anni. E capisco dal punto di vista affettivo, però poi dopo non potete dire si sono infettati degli anziani per Natale.
Però dicono anche, adesso per onestà, dicono anche che sarebbe meglio fare magari un tampone rapido prima di andare a visitare il nonno.
Questo sì. Però,
comunque adesso siamo a posto perché Moderna ha detto e sentito che ha detto che il suo vaccino è efficace fino al 100%.
Stai rilanciando un dibattito sui vaccini? No.
No, mi ha colpito che prima 90, allora, poi 94, poi 95, adesso Moderna fino al 100%. E la Pfizer cosa può dire?
Stai lanciando un dibattito. Beh, qualcuno potrebbe dire fino al mio efficace al 300%, come ben sai.
Sì. E qui tu rilanci un'altra polemica
sterile.
Contro il Movimento 5 Stelle.
No, parliamo di altro, dai, che dobbiamo concentrarci su questa vicenda di cronaca terribile. Perché domenica un uomo sui 40 anni è stato assassinato con 20 coltellate a Monza. Si chiamava Cristian Sebastiano ed è stato ucciso, si è capito, da due ragazzini, 14-15 anni, che hanno detto, uno dei due ha detto, l'ho colpito perché ci aveva introdotto alla droga. Ora, è tutto da valutare ovviamente, ma saluto Ciro Cascone, torna con noi procuratore della Repubblica per i minorenni di Milano. Buongiorno dottor
Buongiorno
Cascone.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Io non so se lei abbia letto l'intervista oggi sul Corriere della Sera alla madre di uno dei due ragazzini accusati di questo omicidio, perché io sono rimasto colpito. Le chiedono i giornalisti sono Federico Berni e Cesare Giuzzi, ma ne sapeva qualcosa? Non so, non l'abbiamo mai visto tornare a casa sballato. Poi gli abbiamo chiesto, lo abbiamo interrogato, ha confessato e gli impedivamo di uscire di casa. E dice, ma lei ha un altro figlio, anche lui si droga. Ma lui sinceramente ne faceva soltanto un uso personale, fumava. Cioè una sensazione di normalizzazione di una situazione che forse normale non dovrebbe essere data per scontata nelle famiglie, dottor Cascone.
Ma assolutamente sì, è così. Più che io la sensazione di normalizzazione la vedo e la sento un po' in giro quando si affronta anche genericamente il tema delle droghe. Sembra che ormai anche su questa presunta suddivisione in droghe leggere e pesanti, le leggere soprattutto siano qualcosa di uso normale di tutti. In questo caso, ma giusto un commento a volo, io non ho letto ancora questa intervista, ma ho capito il tenore appunto di queste dichiarazioni. Più che di una normalizzazione, io parlerei qua di un'assenza proprio. Cioè in questi ragazzini, soprattutto come in tanti altri ragazzini della stessa età, che però fortunatamente non commettono delitti o gesti così efferati, alla base molto spesso, se non sempre, c'è un'assenza della famiglia, un vuoto educativo, un'assenza proprio di guida educativa che bene o male ci deve stare, a volte non c'è proprio.
Sì, lei dice giustamente manca un dibattito pubblico su questo e non lo dico con frase come da trombone, ma ne abbiamo fatte tante di puntate a dire che il tema dell'emergenza della droga, il fatto che l'età in cui ci si droga si è continuamente abbassata negli anni, sì, ne dovrebbero parlare tutti i giornali in maniera evidente, se ne dovrebbe parlare in Parlamento, si dovrebbero prendere misure, invece proprio se ne parla quando ci sono questi casi di cronaca, due giorni e poi basta.
Ma guardi, io voglio rischiare di essere provocatorio oggi. Per me la notizia che dovrebbe attirare l'attenzione di tutti e i commenti è, per carità, questa morte è bruttissima, le modalità appunto ci hanno colpito particolarmente, ma il fatto che due ragazzini l'abbiano commesso, due ragazzini di 14-15 anni che, attenzione, già da tempo erano preda, vittime, prigioniere della droga, nel tunnel della droga. È questo che dovrebbe, come dire, inquietarci particolarmente, che ci possono essere ragazzini che già a 12-13 anni, come dire, si avvicinano, cominciano a fare un uso a questo punto consolidato di sostanze, e poi sembriamo cadere tutti dal pero. Ma sì, non ci eravamo accorti, ma dai. Questo è inquietante veramente, perché io mi chiedo veramente quanti altri ragazzini della stessa età hanno lo stesso uso e consumo nell'indifferenza collettiva. Sembra che sia un problema che non ci tocca. Ora è chiaro, questo problema per l'ennesima volta torna a galla, e torna a galla a margine, ahimè, di un episodio così brutto. Però attenzione, questo è un tema cruciale che andrebbe affrontato.
Sì. Leo, avevi...
No, dicevo che la sensazione è che nel dibattito pubblico si parli poco di droghe, ma invece i ragazzini di droghe ne parlano molto. È come se ci fosse un distacco.
Sì, ne parlano, attenzione, la usano tranquillamente. Sì. È vero che questo avviene anche purtroppo tra gli adulti, i ragazzini, i ragazzi, gli adolescenti, tutto sommato imitano gli adulti, no? Fanno qualcosa di nuovo, di eversivo rispetto al mondo adulto. E però questo torna a essere allora un'emergenza vera.
Sì, e per carità, chiariamo, non credo che lei, dottor Cascone, voglia dire repressione, cioè no, non entriamo nel dibattito che ogni volta viene subito tirato fuori in due secondi, legalizziamo come se fosse,
no,
cioè è un dibattito molto più profondo. Diciamo che lei stigmatizza il fatto che c'è un'assenza di dibattito, non se ne frega nessuno. Non se ne
guardi,
parla.
L'assenza di dibattito e soprattutto assenza più che altro di interventi. Non serve la repressione, purtroppo. Noi dobbiamo, come dire, mettere in campo, soprattutto per ragazzi di questa età, per queste fasce così giovani, che sono molto fragili, dobbiamo mettere in campo tutta una serie di azioni preventive, soprattutto di stampo culturale. Far capire, spiegare, tenere lontani i ragazzi dalla droga, non li teniamo lontani con la repressione, li teniamo lontani offrendogli in positivo qualcos'altro.
Sì.
E quindi qua ci sono dei temi che andrebbero riaffrontati. La butto là, la scuola, ma attenzione, la dispersione scolastica è un tema che ormai abbiamo accantonato, non se ne parla. La maggior parte dei ragazzi che hanno problemi di questo tipo hanno storie di difficoltà scolastica alle spalle, storie di dispersione scolastica. Non basta arrivare a prendere la terza media, e anche oltre che comincia il problema. Quindi se noi li teniamo in qualche modo all'interno di un percorso formativo solido, forse li teniamo lontani da altre tentazioni.
Certo. Assolutamente sì, noi dottor Cascone la ringraziamo. Poi ripeto, magari il movente è come dicono, certo, questi ragazzi, una rapina finita male, forse
stiamo
quella
accertando, sono in corso accertamenti ulteriori, sembrano queste le ipotesi, ma da verificare ancora. Ecco.
Questo sì, di certo che due ragazzini vadano a prendere della droga a 14-15 anni, tutto questo finisca così e viene derubricato, come dire, a episodio di cronaca nera, che finisce sui giornali, esatto, e poi dopo un giorno basta, forse è un po' sbagliato come approccio. Noi la ringraziamo, ovviamente. Buona giornata
a
Ciro Cascone,
a lei.
Procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni di Milano. Caro Leonardo, siamo pronti per andare al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
D'accordo con Rino Cattuso per quanto riguarda le mascherine. Purtroppo per colpa di qualche imbecille dobbiamo passare tutti noi per incivili, e questo non sta bene. Ci sono dappertutto gli imbecilli che non portano le mascherine e non lo vogliono capire. Ciao Milan e ciao Manera e forza Napoli.
Volevo dire al dottor Manera che ci sono 10 euro di gasolio
pagati dal benzinaio di Piazza Udine. Potrà usufruirne per andare a lavorare tranquillamente col suo automezzo senza aver alcuna spesa.
Senti qua cosa abbiamo tirato fuori.
Basta metallari.
Amico italiano, hai lamentele inutili? Problemi che non troveranno mai una soluzione? Fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticaria ed effetti collaterali sulla tua pelle? Allora chiamaci ed esponi la tua polemica sterile all'800 24 00 24. Noi siamo qui e ti ascoltiamo sterilmente.
Ma te la ricordi la polemica sterile? Ma magnifica, certo. Chiamateci, vale,
non so
sempre
se risale quando? 2 anni fa, se non ricordo male, non lo so, non ricordo.
Io vorrei sapere tutto di questo gasolio sospeso che ti ha lasciato. Secondo me è vero.
Anch'io, è meraviglioso. Poi devo
meraviglioso
passare,
per te, non ho capito.
Certo, ma se anzi volete lasciare qualcos'altro di sospeso qui in Piazza Udine è tutto ben accetto, grazie.
Guarda,
grazie,
io
grazie.
Ho fede totale nei miei ascoltatori e quindi io sono sicuro che sia vera questa cosa. Ti ha lasciato 10 euro di gasolio sospeso questo signore, devi andare subito a controllare.
Poi oggi vado sicuramente a controllare, ringrazio preventivamente, grazie.
Perché non lo fai quindi durante la diretta? Vai lì dal benzinaio, alla seconda ora, vai lì, mettiti le scarpe e corri a vedere. O se no, annuncio, vedo, cari ascoltatori, chiunque spacciandosi per Leonardo Manera
può andare al benzinaio
di Piazza Udine.
La tua truffa non funziona perché mi conoscono dal benzinaio di Piazza Udine.
Andate lì e dite fluoro, ecco. 10 euro di gasolio, grazie, fluoro.
Santa pazienza,
vai.
Questi giorni il tema predominante è il Natale. Bisogna ancora capire se e in quanti ci si potrà assembrare per festeggiarlo e se eventualmente si potrà cambiare comune per magari andare a trovare i genitori anziani. Mio padre, ad esempio, abita in un comune diverso dal mio e non so se potrò raggiungerlo, eventualmente insieme a mio fratello. Vedremo. Se invece dovrò rimanere a casa mia, probabilmente passerò il Natale da solo e mi sto già organizzando mentalmente per farlo. Immagino che il giorno prima, la vigilia, non avrò voglia di andare a fare la spesa, visto che i centri commerciali saranno affollati. Quindi mi arrangerò con quello che sarà rimasto in vita nel frigorifero. Uno yogurt, una zucchina, se va bene della carne macinata. In qualche pensile poi dovrei avere anche del tonno, del pan grattato, forse qualche spaghetto. Da qualche parte anche un cioccolatino abbandonato, di quelli che dopo un po', anno dopo anno, anche se sono di cioccolato fondente, assumono quella patina marroncina beige. Direi che c'è tutto l'occorrente per ottenere un buon pranzo di Natale, succulento e bilanciato. Come antipasto potrei utilizzare l'olio della scatola di tonno e colarlo sul pan grattato e poi metterlo in un bicchierino per una gustosa entrée. Quindi spaghetti col tonno e poi carne macinata saltata in padello con contorno di zucchina tagliata julienne. Per finire un bello yogurt con cioccolatino beige finale. Cosa si può chiedere di più dalla vita? Poi di pomeriggio una passeggiata fino in via Pacini, non distante da casa mia, dove c'è un bar gestito dai cinesi che tiene aperto sempre, anche il giorno di Natale, per un prelibato caffè. Infine ritorno a casa, visione di qualche film natalizio o d'amore. Quelle belle storie d'amore natalizio dove fin dalla prima scena si sa già come va a finire. Di solito in quei film c'è sempre un lui o una lei, generalmente molto belli, che ormai hanno perso fiducia nell'amore, ma che poi lo ritrovano proprio alla vigilia di Natale. Se la trama fosse troppo faticosa per me dal punto di vista emozionale, potrei sempre rifugiarmi in qualche televendita, che peraltro è il mio genere preferito di TV. Ormai sarà giunta più o meno l'ora di cena e allora, come nelle migliori tradizioni, sarà arrivato il momento di dedicarsi agli avanzi. Ancora un po' di pan grattato e forse un po' di tonno lasciato riposare in frigorifero nella sua scatoletta semiaperta. Manca a questo punto la visione sempre in TV di qualche servizio del TG che spiegherà di come comunque sarà stato bello e coinvolgente il Natale, anche se diverso dal solito, con inevitabile spiegazione di come i parenti, tramite magari Skype, saranno riusciti a stare vicini nonostante la distanza fisica. Quando la tecnologia è utile anche agli anziani, sicuramente chioserà qualche giornalista. Sarà ormai quasi ora di andare a dormire per prepararsi alla giornata di Santo Stefano Protomartire, che di solito è una delle più amare dell'anno, perché tutta l'attesa ormai è passata e si sta lì in città a inventarsi qualcosa da fare. Io però una cosa l'ho già pensata, farò l'inventario di tutti i generi alimentari rimasti da anni a riposare nei pensili. Così, se come dice qualche virologo, il Covid ci accompagnerà per tutto il 2021, sarò pronto anche per il prossimo meraviglioso bianco Natale. È un bel programma.
Sì. Qui, esatto. Ci mancava giustamente Lorenzo Nespoli, fa notare che ci vuole proprio un bel vin brûlé a fine della messa di Natale, cioè vin brûlé, pandoro, panettone. Sai che ci sono persone che invece vivono il Natale come una grande... Faccio un appello alla mia amica, carissima amica Chiaretta, che è come il Grinch. Hai presente il Grinch? Chi è il Grinch?
Sì.
Cioè proprio nel cartone il Grinch, siccome era da solo, era sempre solo e quindi odiava il Natale, voleva rovinare il Natale a tutti. Chiaretta, non essere il Grinch, dai. Così. Natale, l'albero di Natale. Tu l'hai fatto l'albero di Natale, Leonardo?
No, ancora no, non ho fatto ancora nulla, sono anche in dubbio se farlo o meno quest'anno.
Eccolo là, un altro Grincino. Ma perché siete tutti così Grinch sul Natale? Cioè...
Ma no, a me piacerebbe, ma quest'anno non so se si potrà appunto raggiungere mio padre, se mi potrò vedere con mio fratello oppure no, se starò qui e di pomeriggio andrò a prendere un caffè al bar di Via Pacini gestito dai cinesi. Tanto... Aperto sempre, è l'unico nella mia zona che... Tiene aperto sempre.
Anche
perché nella
mia ci sono cinesi che tengono aperto.
Sì, adesso quello che avevo più vicino a me chiude per Natale. L'altro in via Pacini tiene aperto.
Sei imborghesito. Come è possibile?
Sei imborghesito.
E invece no. Qua chiedono una sfida a Luchetti, un ascoltatore: telefonare al benzinaio di Piazza Udine per verificare se esistano o meno questi 10 euro sospesi di gasolio. O io provo un po' di invidia, nessuno mi ha lasciato mai 10 euro di gasolio sospeso. Invece Manera, vedi, è così, i privilegi dell'arte, i privilegi della classe. Vabbè, vedo che non dice nulla.
No, sono d'accordo per una volta, sono d'accordo con te, quindi non ho nulla da obiettare.
Abbiamo tanti altri temi e ospiti nella seconda ora. Avremo Eva Klotz, che è stata condannata, e ci spiegherà. Poi avremo, sapete chi avremo, cari ascoltatori? Avremo la ballerina che è stata la protagonista del tutorial considerato sexy, ha detto fatto, quello per cui è successo il putiferio in Rai. Sarà nostra ospite. Poi avremo un cantautore chitarrista, Folco Orselli, che per il mondo dello spettacolo ha lanciato un'idea.
Ah, l'avete trovato dunque,
sì,
Folco?
Che non è il gasolio sospeso, ma lo spettacolo sospeso. Ti piace l'idea? Vabbè, andiamo a aggiornare.
Vi ho dato io il numero di Folco Orselli.
No, non è vero, non è vero. Hai nicchiato per due ore, per due giorni, per due giorni. Dai, dai.
Ciao Milan e ciao Manera e forza Napoli.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno Milan, guarda che vivere non vuol dire andare a fare shopping e a fare l'aperitivo, vivere è qualcos'altro.
Io direi che sta trasmissione è strutturata un po' malino. Manera fa la trasmissione e Milan interviene quei 5 minuti per dire la cazzata. Io direi che sarebbe meglio.
Bastano anche 5 secondi, caro ascoltatore, per dire come dice lei. Ti piace Leonardo?
Questa... Stavo pensando durante la pausa, durante il segnale orario, come sarebbe se il segnale orario lo desse Alessandro Borghese.
Cioè?
Sarebbe, sono le 10.
10. Sono le 10. Sono le potrei 10. Ribaltare tutto col mio giudizio.
Mi piace l'idea che lui dia lui. Proviamo a proporglielo se viene a dare il segnale orario delle 10.
Vabbè, lo ingaggiamo per questo. Che
sono
amici tempi
di
grassi.
Radio 24, sono le 10.
Allora,
non
alle
so
10.
Perché mi fa ridere.
Ti fa ridere, ti fa ridere. Vabbè, sì, vai avanti a pensare a Borghese. Alle 10 e 10 minuti invece, pensa alle 10. Sa cosa direbbe le 10?
10 e 10. Sono le 10 e 10.
Allora, dobbiamo dare il buongiorno a un ospite che è con noi. Si tratta di Eva Klotz che torna con noi. Buongiorno, signora Klotz.
Buongiorno a tutti.
Esponente della Südtiroler Freiheit. Abbiamo appreso che c'è stata una condanna definitiva, credo non solo per lei, credo anche un suo collega di partito, per vilipendio alla bandiera italiana. La condanna è 3.000 euro, credo.
Per ognuno, con me anche il mio collega ancora consigliere provinciale Sven Knoll, perché io non faccio più parte del consiglio provinciale e il nostro responsabile giuridico Vermattaler, in tre siamo stati condannati.
Allora spieghiamo, avevate fatto un manifesto con una scopa che spazzava via il tricolore per lasciare il bianco e il rosso, i colori del Tirolo. Io ho sempre detto questa cosa, ho sempre rispettato di Eva Klotz la battaglia a viso aperto, cioè voi volete vorreste essere in Austria, ecco, proprio in maniera chiara lo dico, non riconoscete lo Stato italiano.
Noi da sempre facciamo le battaglie con tutti i mezzi legali e democratici per attuare il diritto all'autodeterminazione, perciò che la popolazione del Sud Tirolo decida liberamente, democraticamente sul proprio futuro. Se stare con l'Italia, tornare alla madre patria Austria o di fare uno Stato indipendente sudtirolese. Sono praticamente questi i modelli, diciamo, principali del diritto all'autodeterminazione.
E questo vilipendio come lo prende lei? Questo vilipendio alla bandiera?
Qui andiamo fino alla Corte per i diritti umani a Strasburg. Perché proprio qui si tratta del diritto della libera espressione e poi c'è un altro elemento molto importante, cioè che è un elemento della tradizione culturale tedesca, anche americana, anche inglese. La scopa non vuol dire di spazzare via dello sporco, e questo mai volevamo dire che la bandiera italiana o i colori siano dello sporco, visto che c'è anche la bandiera tirolese, il bianco e il rosso. Allora anche quello verrebbe sporcato, no? E perciò questo riguarda la scopa, è il simbolo nella cultura, diciamo, critica tradizionale tedesca per fare fine ad una situazione. Perciò con la scopa noi, diciamo, vogliamo finire con lo Stato italiano.
Un cambiamento, volete un cambiamento. Ma io dico una cosa a tutti coloro che dicono il solito luogo comune, è però gli stipendi, non nel caso di Eva Klotz, ma chi è consigliere, gli stipendi arrivano dall'Italia, ma loro vorrebbero benissimo staccarsi e essere pagati per chi fa politica dall'Austria, no? Immagino. Ma...
Su questo argomento volevo dire una cosa. Ecco, erano prima di tutto le tasse, soldi degli stessi tirolesi, non dello Stato italiano, perché noi venivamo pagati dal Consiglio regionale, e autonomia. Prima di tutto questo, dopo io dico È chiaro che adesso tutti gridano perché io non sono io che avesse firmato o inventato questa cosa, no, degli stipendi e tutto quello. Quello era sancito da una legge che si agganciava ai magistrati e così via. Ma sì. La cosa è questa, che adesso quelli che ci combattono da sempre per i nostri ideali adesso vorrebbero i soldi, ma dove siamo finiti? Che loro pretendino che prima si fanno i processi, si mettono in carcere e adesso vorrebbero i nostri soldi.
Infatti,
ma dove siamo? Perciò, chi mi conosce,
sì.
Io neanche non ho bisogno né di pellicce né di una macchina grande, io ho tutto quello che faccio la vita per stare sana, che non che mangio ogni giorno il gelato, per dire, no? È una piccolezza, no? Questi soldi servono soltanto ai nostri ideali, alla nostra battaglia che è sempre democratica.
Io non lo so poi se a Strasburgo avrete ragione, ma secondo me la cosa che le farà più male nel caso è dover pagare questi 3.000 euro allo Stato italiano.
Noi vogliamo che lo Stato italiano una volta per sempre dica come lo tiene con i diritti principali come espressione libera della propria opinione, che qui non vuol dire neanche di vilipendio, è di porre fine, ed è anche questa un elemento, no? che ci differenzia e perciò ancora ci punisce ancora volta, perché non si vuol dare atto che siamo di un'altra tradizione culturale, non si dica meglio o peggio, un'altra tradizione culturale, un'altra mentalità.
È la sua battaglia di una vita. Nel salutarla, lei va a sciare, Eva Klotz? Va a sciare in Austria nel caso? Andrà a sciare? Non lo so, sai che c'è tutto questo.
Io prima di Natale di per sé non vado a sciare, io aspetto finché dopo sia più neve, sia anche la neve vera, perciò vedremo. Però se qui in Sud Tirolo dovessero aprire e non c'è troppa gente, andrò forse a sciare con mio fratello.
Va bene. Grazie Eva Klotz, grazie per essere stata
a
con
voi,
noi.
E buon avvento e un buon Natale, rimanete sani, salvi, non prendete il Covid, state attenti.
Grazie Eva Klotz, che ovviamente quando invitiamo Leonardo suscita sempre un vespaio di polemica, ma io ripeto, rispetto la sua battaglia, che non vuol dire condividerla, ma ha dedicato una vita a questo e probabilmente non ce la farà a vedere coronato il proprio sogno di un'indipendenza o di un staccarsi dallo Stato italiano. La pensa così, che dobbiamo fare.
Erano quei 3.000 euro che
quelli bruciano. Se dovrà pagarli quelli veramente allo Stato italiano, chissà, arriverà il ragionier Crosta forse a incassare quei 3.000 euro. Vabbè, dopo il traffico sarà con noi la ballerina che è stata al centro delle polemiche, in realtà la trasmissione, detto fatto, per questo tutorial ospitato. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Polemica sterile, che tanto più sterile di così non si può, non verrò mai ascoltato. Intanto non fanno più la fiesta alle mandorle, ormai ho mandato mail anche alla Ferrero, ma non mi hanno mai ascoltato e nemmeno detto più niente, quindi ho buttato il ferro a fondo, quella sì che era una merendina. E oltretutto gli snack e le merendine sono calate del 20-30%. Se non è una roderia questa, in che mondo viviamo?
La polemica sterile, l'abbiamo rispolverata, le polemiche sterili. Allora, l'ospite che ringraziamo di essere qui, introduciamo con quel momento di celebrità che si è trasformato in una polemica incredibile che tutti ormai conoscete, ha detto fatto.
Rilasso le braccia, questa volta le posiziono sul carrello e con l'aiuto del carrello provo a camminare come abbiamo fatto prima, ginocchio teso, e vado in giro per le mie corsie che diventano il mio palcoscenico.
Allora, saluto Emily Angelillo, buongiorno e grazie di essere qui, Emily.
Buongiorno a tutti.
Allora, tra l'altro devo dire una cosa, il buon Leonardo Manera dall'inizio ha sempre difeso, devo dire, Leonardo, puoi dirlo, ha sempre difeso questo momento a dire, ma davvero qualcuno ha pensato che questo fosse un momento
serio? Secondo me era
chiaro
l'intento, diciamo, ironico della questione, non credo che nessuna donna si veramente pensi di così andare a fare la fatalona al supermercato se non per gioco. È un gioco che secondo me era anche abbastanza dichiarato, cioè io l'avevo percepito così, come una cosa che dichiaratamente
invece
non era
apriti cielo, no? Invece è successa una bufera. Emily Angelillo, ci vuol raccontare la sua verità allora di questa vicenda che l'ha vista protagonista?
Sì certo, guardate, oggi che diciamo sto rimettendo insieme i pezzi, perché una persona normale, diciamo, non è abituata ad una cosa del genere, veramente.
Questo è vero,
successo
questo è
di
vero.
Tutto. Quindi io ci tengo a dire che io sono una performer, sono una ballerina, sono una cantante, sono un'attrice. Sono stata contattata da questo programma per fare un intervento in qualità di insegnante di danza, diciamo. Io insegno una disciplina che si chiama Heels, cioè di danza sui tacchi. E sono stata contattata per dare consigli ad un'ipotetica ragazza che non aveva confidenza con i tacchi, quindi abbiamo dato nozioni e una sorta di tecnica, di uno stile di camminata che appunto si apprende all'interno di questa tipologia di lezioni.
Sì.
Il copione prevedeva questo, quindi non il tutorial della spesa sexy, ma doveva essere un tutorial frivolo sui tacchi e sulla femminilità. Questo copione finiva, ripeto, perché poi sembra che tutto si sia improntato sugli ultimi minuti, in realtà finiva con questo sketch
sulla spesa, surreale,
sì. Ironico, al supermercato. Io come performer, in questo caso in qualità di ballerina e attrice, l'ho proprio percepito come tale,
sì.
Non l'ho vissuto nella maniera errata che invece qualcuno ahimè ha percepito.
Sì, qua è il punto, tutto. Infatti Leonardo Manera ha detto, lui ha percepito subito questo
io
aspetto,
uguale.
Lei dice
certo.
Surreale, ironico, qualcuno fa notare, forse non so, in una trasmissione comica, in una trasmissione dichiaratamente non da servizio pubblico, tra l'altro il 25 novembre, vabbè, ma questa è stata anche una coincidenza,
forse. Però questo non compete, insomma, la mia il mio ambito, non, cioè io giustamente penso di non aver fatto nulla di male, non mi sono sentita lesa come donna e tantomeno non mi vergogno di esserlo.
Ma
come
davvero nessuno si è posto il problema, cioè nessuno lì all'interno della trasmissione in tutto, non so, le ore in cui sarà stata lì a dire ma stiamo facendo qualcosa di opportuno, qualcuno la interpreterà male, nessuno ha posto questa questione?
No. Io ne ho percepito, ripeto, l'ironia. Io sono anche una donna molto autoironica, sono sicura di me stessa, sono fiera della mia vita, del mio essere donna, di quello che ho guadagnato nella mia carriera. Io ci tengo a dire queste cose anche se magari a qualcuno magari può non interessare, però io ho veramente fatto la mia gavetta, ho iniziato la mia carriera prestissimo, non vengo da una famiglia agiata, quindi come tanti ballerini e performer ho veramente sudato ogni mio piccolo traguardo e per poi giungere alla creazione della mia scuola della mia scuola di danza.
Sì.
Ci ho sempre tenuto tantissimo anche a snocciolare quelli che sono gli stereotipi per chi fa un lavoro come il mio, quindi ho sempre veramente creduto di vivere in un certo modo. Poi questa questione appunto sembra che mi abbia buttato a mare lavoro di anni, perché vi dico che ho subito degli insulti che ragazzi, indicibili.
No, si questo, sono questo lo posso immaginare, purtroppo si scatena, cioè un conto è la critica che anch'io ho fatto, ma la trasmissione ha l'opportunità
ognuno
di fare una roba del
genere.
Però
il rispetto
deve essere sempre alla base.
Sì,
non è
perché
che...
poi credo che ognuno è giusto che abbia la propria opinione, però dei giudizi del genere, insomma, c'è gente che si è sentita di giudicarmi veramente con libero arbitrio.
Io ho interpretato
una parte, non ho fatto nulla di male, e prima di additare e giudicare in questo modo, secondo me dobbiamo fermarci un attimo a pensare.
Sì.
Insomma, che dietro c'è una persona, c'è un artista, c'è che ha una famiglia.
No, ma l'accusa è stata
molti
chiara.
Molti l'hanno interpretato come l'unico modello di femminilità possibile.
In realtà, secondo me non è così. Ma no,
io penso che una donna possa essere consapevole, emancipata dal proprio ruolo, fare il proprio ruolo di donna in modo assolutamente pari a quello maschile, e una volta tanto giocare anche a fare la donna sexy secondo quegli stereotipi.
L'accusa che faccio io, che hanno fatto un po' tutti, è quella di dire si fa tanto una battaglia per superare i cosiddetti stereotipi. La donna che deve essere sexy anche quando va a fare la spesa, che proprio così si casca un pochino sulla buccia di banana. No?
Ma è la cosa che dico io: che una donna può essere assolutamente consapevole, non essere vittima dei stereotipi, ma una volta, se vuole, può anche dire: voglio fare quel tipo di donna, voglio essere per una volta quel tipo di donna, pur essendo totalmente diversa, magari. No? Cioè, adesso non bisogna neanche demonizzare sempre qualsiasi cosa venga fatta.
Vabbè, siamo in tempi in cui le critiche, prego.
Sembra che siamo fuori dalla realtà, basta guardare i social, no? Ed è pieno di uomini che mettono gli addominali in vista magari per mostrare il proprio corpo, e di donne che fanno i selfie mostrando il corpo. Quindi, cioè, non è che il mondo poi della televisione è distaccato da quello dei social, non è una cosa unica.
Ma è chiaro, l'accusa è dire il 25 novembre in cui si fa la giornata contro la violenza sulle donne, contro gli stereotipi di genere, insomma strideva, ecco, almeno questo Emily Angelillo l'immagine un po' poteva dar fastidio a qualcuno, secondo lei?
Guardi, io sono talmente stata assorbita da quello che mi è successo che sinceramente in questi giorni e in quei giorni ho pensato solo a che cavolo è successo alla mia vita, e mi è sembrato di prendere un pullman in faccia, vi dico, di aver cambiato dimensione, perché
questo
la
lo posso
immagine...
capire, perché insomma vedere una persona come dire che fa la propria vita normale, che viene travolta, non ha le spalle corazzate come può essere
io non sono né un personaggio famoso, un presidente, perché comunque la mia immagine è girata ovunque, ma con quel tipo di di timbro, quindi mi ha spaventato, io mi sono proprio spaventata e allibita, perché appunto, ripeto, io non ho fatto nulla di male, era un qualcosa di ironico. E poi da donna le dico che chiunque può andare al supermercato col tacco 15, con la ciabatta, con la sneakers, ognuna si deve sentire libera di andare come vuole.
Certo.
Come vuole.
È esattamente questa l'accusa che qualcuno dice, che da quelle immagini questo messaggio che lei ci sta dicendo giustamente non emergeva. Ma le chiedo in conclusione, ma è vero che la dobbiamo chiamare su un altro cellulare perché il suo lei ha confidato di averlo spaccato contro un muro?
Purtroppo sì, perché mi sono spaventata quando arrivavano tutti questi insulti, sinceramente è difficile gestire una situazione del genere. Non vorrei dirvi va provata, perché non l'auguro a nessuno.
Però
vi dico anche una cosa, che ho avuto anche grandissimo sostegno. Io sono molto fortunata perché ho accanto un uomo meraviglioso, che è mio marito. Poi ho tantissime persone che mi conoscono, e non solo, e soprattutto i miei allievi, le famiglie delle mie allieve, che questi giorni le mie ragazze hanno fatto scudo con le loro, diciamo, possibilità, si sono messe davanti, mi hanno tenuta per mano in questa vicenda, mi hanno sostenuto sempre, credono in me e hanno bisogno di me, e quindi è stato anche proprio il motivo per farmi dire: dai Emily, alza la testa, non hai fatto niente di male, andiamo avanti, i problemi della vita sono altri.
Facciamo una domanda che taglia la testa al toro, come si dice, ma lei con suo marito va a fare la spesa così al supermercato?
Allora, guardi, ci faccio una risata, perché in questi giorni non ci sto andando, perché è meglio che mando meglio, lui, sì. Mando lui. E quindi vi dico io, vabbè, vado io ho una scuola di danza, quindi generalmente sono in tuta, ma se mi capiterà di avere i tacchi ci andrò fiera di portarli.
Va bene, Emilia Angelillo, grazie per essere stata qui e ripeto, il rispetto prima di tutto, si possono fare tutte le critiche, poi secondo me non è, come dire, certamente non è la responsabile numero uno di quello che è successo quel giorno in Rai. In ogni caso, grazie davvero per essere stata qui, abbiamo fatto chiarezza, ognuno con le proprie opinioni e posizioni, andiamo a sentire la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Dimmi di che cosa parli, non vedi che non sono più qui, ti vesti e ti rivesti ancora, sperando ancora in qualche cosa. La stanza qui non è più rosa e gli occhi non ci brillano più, oh, fa parte di una vecchia storia d'amore di noi.
Note di Folcorselli, una vecchia storia d'amore di noi. Sempre brutto interrompere la canzone, ma Folco, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Folcorselli, ti sente anche Leonardo Manera, so che...
Sì, ci siamo incrociati qualche volta.
Siete incrociati.
Sì, siamo incrociati.
Allora, sui palchi, che sembra, sembra un racconto di anni fa, Folco.
Esatto, a quei tempi in cui
si poteva. Lo so, Folcorselli, cantautore, chitarrista, ha lanciato un'iniziativa, un'idea, quella dello spettacolo sospeso. Sì. Ecco, ce la vuoi spiegare?
Guarda, è successo che ho ricevuto una proposta da parte di una onlus milanese che si chiama Oklahoma, che si occupa di minori in difficoltà. Mi hanno scritto su Facebook e si sono proposti di pagarmi un cachet di uno spettacolo in anticipo, ovvero ora, di uno spettacolo che poi realizzerò da loro quando la situazione, diciamo, sanitaria lo permetterà. Da lì mi è venuto in mente appunto di estendere questo progetto e di mettere in piedi questa idea che è spettacolo sospeso, che si rivolge un po' a tutti i miei colleghi, ma anche a chi diciamo di arte ne fruisce, ovvero gli ascoltatori, insomma il pubblico.
È interessante perché abbiamo raccontato che ormai è quasi un anno che è tutto sospeso per l'appunto, e quindi ci sono persone che hanno bisogno magari di incassare qualcosa per poter poi andare avanti in attesa di partire.
Soprattutto molti di noi che vivono di reddito da palco, quindi guadagnano attraverso gli spettacoli. In questo modo un artista può lanciare su Facebook, su Instagram, sui social, alla sua community appunto questa proposta: pagatemi adesso uno spettacolo, sostenetemi, sostenendo me sostenete anche arte e cultura, diciamo, e io verrò a rappresentare questo spettacolo quando si potrà. Oppure il pubblico decide spontaneamente di aiutare qualcuno, a sostenere un artista che conosce, un artista che ama, lo contatta sempre tramite i social, gli fa questa proposta. Secondo me è abbastanza l'uovo di Colombo, se si riuscisse a questo mutuo soccorso tra chi l'arte l'ascolta e gli spettacoli va a vedere. Sì.
Leonardo,
hai avuto delle risposte? Nel senso, com'è andata fino adesso questa iniziativa? Hai avuto già qualche riscontro?
Sì, sì, io dunque la mia l'ho chiamata Blues da Asporto, servito freddo in primavera, ho fatto
c'è già il titolo anche.
Esatto, c'è il titolo, sì, perché ognuno dovrebbe dare un titolo e fare una proposta, e ne ho già venduti, dunque con oggi 7 e sono in trattativa con un'altra 10 decina che si stanno organizzando. Perché,
Beh,
infatti.
Non è male, noi in maniera potrebbe fare amarezza primaverile, già abbiamo già il titolo, amarezza primaverile, Leonardo.
No, speriamo che nel primavera l'amarezza sia finita, ecco.
No, amarezza è un po'. No, tra l'altro tu non eri collegato, ma prima, alle un'oretta fa, un ascoltatore, sì, giuro, ed è vero, pare, ha offerto 10 euro di gasolio sospeso a Leonardo Manera al benzinaio sotto casa. No, giuro, se va sotto casa in piazza Udine ci saranno 10 euro di gasolio, esatto, sospeso. Quindi...
Ma difatti, secondo questa idea
l'iniziativa è interessante perché, sì, è rivolta non tanto agli organizzatori o non solo, ma anche al pubblico, perché forse è più complicato che un organizzatore sborsi di tasca sua,
che
dei
anche,
soldi,
loro, anche loro sono in difficoltà.
Sì, hanno loro, certo, in difficoltà. Invece ci sono dei sostenitori che amano quell'artista, possono invece sostenerlo in questo modo. Magari sostenitori che invece non hanno in questo momento problemi economici.
Infatti,
questa è una cosa innovativa, secondo me, in questo senso.
Va un po' a integrare quella bella iniziativa che hanno fatto gli artisti molto più conosciuti di me, come Fedez e Emanuele Agnelli, che hanno lanciato questa cosa legata, cioè, ecco, certo, alle maestranze, sì, però, no? Per, ecco, chi lavora nello spettacolo, che si chiama Scena Unica. Ecco, io mi ero accorto un po' che, insomma, mancava l'aspetto degli artisti, insomma, gli artisti. Dai,
infatti
meno
ti volevo chiedere, perché giustamente ci sono anche iniziative per le maestranze, ricordiamo tutti i tecnici, certo, elettricisti, personale, certo, di scena, persone che non hanno degli stipendi esagerati, anzi vivono proprio del loro stipendio mensile e da mesi sono a terra.
Anch'io nel mio piccolo, nel caso comprassero un mio spettacolo da svolgersi in un giardino, mi porto dietro un tecnico che monta un impiantino, quindi anch'io, chiaro, nel mio piccolo, chiaro, do una mano alle maestre.
Generi un po' di lavoro. Vabbè, ma come si può contattare Folk Orselli, che abbiamo già scoperto, ha già venduto 7 spettacoli e, sì, altri sono in arrivo. Dai qualche dritta, no?
Dunque, sì.
Perché poi non sparirà, cosa... tra l'altro, no. Folco. Cioè, non sparirai dopo che hai non sparirai dopo che hai incassato, li andrai, scappi, a fare veramente.
No, però questa è un'idea. Sì, certo.
No, 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 assolutamente non sparirò. No, ci si trova sui social, che invece per una volta possiamo trattare come, diciamo, strumento e non come sfogatoio, su Facebook, su Instagram. Mi si contatta o ci si contatta anche in privato e si stabilisce, insomma, si capisce le modalità di questa cosa. È anche un modo per, come dire, darsi un po' di speranza, nel senso che già uno immagina degli spettacoli ed è anche bello sentire, insomma, che un futuro ci sarà. E soprattutto anche per noi artisti, quando ripartirà tutto, non è che di colpo tutti gli spettacoli ripartano, ci vorranno qualche mese ancora per organizzarli. In questo modo invece avremmo già delle date.
Un bel calendario. Bene, allora lo trovate, Folco Orselli, lo trovate sui social. Folco, grazie davvero.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Il buon Leonardo ti hanno suggerito, questo è bello anche, Primavera Plumbea. Beh, bello, Primavera Plumbea non è male per Leonardo. Grazie Folco, un grande, ciao, abbraccio. Andiamo a sentire il traffico.
1, nessuno, 100 Milan. I'm a living sunset, lightning in my bones. It pushed me to the edge, but my will is stone. Cause I believe in a better way.
La ragazza è simpatica, peccato, è stata inserita in un contesto e ne è venuto fuori un qualcosa di sbagliato. Ma comunque bisogna anche un po' ridere, bisogna essere ironiche, altrimenti già i tempi sono difficili. Su, su.
Messaggi negativi, non si tengono in frigo le scatolette di tonno aperte, diventano veleno.
Uno, nessuno, 100 Manera.
Abbiamo già la sigla, stupendo. Va bene, anche oggi puntata ricca di spunti, di ospiti. Siamo quasi in conclusione, praticamente non abbiamo più nulla da dire, siamo quasi in fase finale. Allora
dissi anche tu,
no,
dissi il portavoce degli italiani veri.
Chiudiamo prima, chiudiamo qualche minuto prima.
Sentiamo lì. Eccolo qui. Ecco. Allora, sono io. È
possiamo
momento
chiudere
di Geppo,
qualche
Geppo
minuto
Stein.
Prima? C'è qualche
It's
notizia?
Geppo Stein. È il momento di Geppo. Allora, partito super sovranista italiano. Va bene, sì. Non mi interrompa o abbandono lo studio. Allora. Allora,
la sigla finale,
il drogato lo vogliamo sostituire col drogato in regia oppure no? Allora, è troppo comodo dire sempre che la colf è dei sovranisti, è comodo. Per esempio, prima diceva che negli Stati Uniti la gente si assemblava in giro perché c'era Trump.
Cos'è che faceva?
Ma adesso che c'è Biden, la gente si assembla ancora. E allora esatto, si assembla.
È cinese lei,
e allora,
è cinese.
E allora, non mi interrompo, abbandono lo studio,
oh, lo so,
mi rivolgo
assembla,
ai vertici,
assembla.
Vado dai vertici, vabbè. Ho delle conoscenze, ho delle entrature. La colpa, cari miei fighetti di sinistra, radical chic, anzi radical shock, per quello che dite, ecco, non era di Trump, anche se era comodo far credere così. Sembrava che senza Trump il Covid non c'era più, se ne sarebbe andato come per magia, e invece adesso c'è Biden e il Covid c'è ancora.
Vabbè,
che strano, o che sorpresa. Invece no, i fighetti di sinistra davanti ai loro camini, vogliono far sempre credere che è la colpa dei sovranisti, perché i fighetti di sinistra con i loro caminetti, con i loro maglioncini di cashmere, calzini di cashmere, mutandine di cashmere, con i loro occhialini di cashmere, hanno studiato loro, che bravi, mentre gli altri lavoravano, loro studiavano, perché studiavano? Perché c'era qualcuno che li manteneva. E poi
adesso,
per esempio, guardi che anch'io ho studiato.
Ah, lei ha studiato?
In una scuola, sì, certo, in una scuola privata pagata da me, non dai miei genitori. Ho studiato in una scuola privata, si chiamava proprio Scuola Privata dell'Istruzione. Scuola
privata
dell'Istruzione.
Sì.
E ne so quanto lei, caro il mio caro Milan, che si vanta di avere il suo bel terrazzino in cashmere in Viale Monza. E allora, cosa vuole che faccia? Vuole che le offra un bel cioccolatino? Vuole un bel Ferrero Rocher? Se lo prende da solo il suo Ferrero Rocher.
Il Ferrero Rocher.
Che io ho altro da fare. Non ho tempo per togliere non ho tempo per togliere l'inchiostro alle penne, come dice il proverbio.
Ma
mi devo
proverbio?
Occupare degli italiani.
Ma se lei allora
è il simbolo del, se non conosce neanche, bravo il laureato che non conosci i proverbi.
No, non l'ho
è
sentito
laureato.
Questo, non l'ho mai sentito.
E poi non,
questo proverbio.
Non ho tempo per togliere l'inchiostro alle penne, bravo il nostro laureato che non conosce neanche gli elementi di base della lingua italiana. Allora, io sono uscito dalla Lega perché loro sono diventati fighetti, io sono rimasto duro e puro come la pietra pomice. Io sono uno di quelli che extracomunitari non ne vuole. Non ne vuole neanche uno.
Neanche
non
uno.
Come quelli che dicono accogliamo solo quelli regolari. Sono proprio quelli regolari più pericolosi, perché si insinuano nel tessuto sociale e poco alla volta cambiano usi e costumi. Allora, se questo è il ragionamento che voglio fare, se l'extracomunitario resta irregolare non può invadere coi suoi usi e costumi l'Italia, invece quello regolare pretende portare la sua musica, il suo cibo, le sue banane, i suoi pantaloni a zampa di elefante come si usa in Africa. Se va avanti così va a finire che in Trentino al posto delle mele della Val di Non ci troviamo le banane della Val di Non. Allora, perché sono qui oggi? Perché ho presentato un progetto di legge per mettere nella Val di Non un cartello con scritto in Val di Non non banane, in Val di Non o banane, per salvaguardare le mele della Val di Non.
Che bello slogan.
Ci sa.
Allora,
ci ha pensato abbandono
tutta
lo studio,
notte.
Chiamo i vertici.
Ma non lo so.
Chiamo
no,
i vertici.
No, non chiami, ma chiami allora, i vertici, ma chiami chi vuole.
Ci sarà un motivo, mi ascolti, ci sarà un motivo se si dice una mela al giorno toglie il medico di torno. Si dice una mela, non una banana al giorno toglie il medico di torno.
Effettivamente.
Poi guardi, le mele puoi fare stare in casa anche 6 mesi, sono sempre lì, belle fresche. Le banane dopo 2 giorni cominciano ad andare a male.
Ma
è questo
allora
che vogliamo per l'Italia? Il posto delle banane? Una mela al giorno toglie il medico di torno. Invece sulla buccia di banana cosa si fa? Si scivola e si batte la testa e si finisce l'ospedale. Allora le banane lasciamole in Africa, che qui abbiamo già le nostre belle mele che fanno anche bene ai denti e alle gengive. Invece le banane vanno a impastarsi nelle gengive, devi anche andare dal dentista, i denti si carino e diventano gialli
banane,
come le banane.
Vabbè, non
adesso basta,
banane,
basta
adesso
interrompere. The Ox Artis, The Ox Artis.
Cos'è?
Allora, De Oxa, basta. Allora, non conosci i detti italiani, non conosci i detti latini, e allora cosa è lì a fare? A togliere le penne all'inchiostro. Allora,
l'inchiostro le penne. Mai.
Allora, a me non stanno simpatici neanche gli europei. Neanche. Il Lussemburgo.
Cos'hanno
in Lussemburgo? Ah, bravi lussemburghesi, ma come sono fighi. Adesso ditemi voi una cosa bella che hanno inventato i lussemburghesi. Però fanno i fenomeni. Io una volta sono stato in Lussemburgo, tutto grigio. Se vai in cartoleria a prendere i pennarelli, hanno solo il grigio perché non conosco altri colori. Alle confezioni i pennarelli da due. Da due al massimo, grigio chiaro e grigio scuro. Ma solo grigio chiaro e grigio scuro. Vabbè. Allora, io dico niente. No. Non dico niente, però troppo. Dico un... Allora
senti,
devo fare ricorso?
Alpino.
Faccio ricorso al TAR. Se vogliamo che l'Italia continui a essere il paese bello che...
Basta, ma sentite che leggerezza, che suavità, che pace, che... Porca miseria.
No! Lussemburgo, pisci anche tu, partito super.
Senta, c'è poca rosa
italiano.
Passi un buon Natale, ma stia sereno, non ci venga a trovare.
Guarda, io difendo gli italiani veri. Lei vada a vivere in Lussemburgo,
l'automobile in cashmere, i canguri, il terrazzo. L'hai fatto entrare tu, Lorenzo Nespoli, stavolta. Ti avevo detto di non farlo entrare, però. Insomma.
Allora, questo è un lussemburghese, vogliamo parlare.
Basta!